Laser.
Il traffico illecito di beni culturali è un crimine transnazionale che coinvolge numerosi stati, di solito suddivisi in tre categorie: paesi fonte, ricchi di patrimonio e principali vittime di furti; paesi di transito, dove confini più permeabili e norme leggere sul mercato dell'arte facilitano la circolazione di opere dalla provenienza poco trasparente; infine paesi di destinazione, che sono i mercati finali in cui i beni rubati, muniti di documentazione di origine artefatta o falsa, vengono acquistati. Il commercio di opere d'arte e beni culturali di origine illecita è sostenuto dall'elevata domanda del mercato e poi la facilità di attraversare certe frontiere, l'instabilità politica di alcuni stati e lo sviluppo tecnologico che offre piattaforme virtuali di vendita e canali di contatto diretto e non tracciabile tra venditori e acquirenti. Negli ultimi decenni il traffico illegale di patrimonio culturale è cresciuto in modo preoccupante, soprattutto grazie a beni provenienti da aree colpite da guerre o gravi tensioni sociali. I reperti saccheggiati sono diventati asset molto redditizi, inseriti in circuiti criminali che presentano punti di contatto con quelli di droga, armi, fauna protetta e merci contraffatte. Per comprendere il fenomeno, capirne la portata e le dinamiche attuali, abbiamo incontrato due attori centrali nell'investigazione e nel contrasto al fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte. Il primo è il tenente colonnello Giuseppe Masseglia, comanda il gruppo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, ovvero il reparto che controlla i nuclei regionali dell'Italia centro-settentrionale, e con lui cerchiamo di capire quali sono le tendenze contemporanee del traffico illecito di beni culturali.
Una volta, fino al secolo scorso, andava di moda collezionare reperti archeologici, con tutto quello che ne conseguiva, soprattutto perché generalmente si trattava di acquisizioni illeciti di reperti archeologici che, è bene ricordarlo, sono generalmente patrimonio indisponibile dello Stato perché provengono dal nostro sottosuolo. Quindi qui si innescava tutta una complessa procedura criminale che partiva dai primi raccoglitori, ovvero i tombaroli che procuravano il materiale, che poi proponevano all'acquisto di primi ricettatori, che poi erano collegati con ricettatori più importanti, magari collocati all'estero, e così via. Ora, questa tendenza, dobbiamo constatare, si è, come dire, interrotta, perché non trova più il gusto del compratore finale. Ecco, sono venuti meno i collezionisti, quelli che rimangono ormai sono molto anziani, quindi è anche un fattore anagrafico che ci porta alla scomparsa, ecco, di questa forma di collezionismo che dava adito poi a tutta una serie di dinamiche delinquenziali. Anche il settore dell'antiquariato sta subendo un lento declino, perché fra le altre cose, fra i compiti assegnati al reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri, c'è anche quello di monitorare i mercati, in particolare le varie e importanti fiere antiquariali che si organizzano all'interno del nostro paese. E lì notiamo che tra le varie tipologie di beni culturali posti in vendita, ecco, l'antiquariato sta calando nella richiesta del pubblico. Quello che va per la maggiore, ecco, il settore che attualmente va per la maggiore, è quello dell'arte contemporanea. Questo perché, al di là di una differente visione culturale che riguarda proprio la trasformazione della società italiana contemporanea, viene inteso questo bene anche come una sorta di bene rifugio, ovvero una forma di investimento che può essere anche facilmente compreso, e quindi l'attenzione del pubblico, dell'utenza finale, si è spostata verso quel particolare settore. Con tutto quello che invece riguarda il nostro lavoro specifico di tutela, che può sfociare in altri determinati fenomeni criminali, come per esempio quello legato alla falsificazione dell'opera d'arte contemporanea, che per determinati fattori specifici come la tipologia dei materiali, delle tecniche di realizzazione, ecco, rende più facile questo fenomeno criminale. In parole povere, è più semplice falsificare un'opera del Banksy piuttosto che un cratere attico del V secolo a.C.
19.000 piezas arqueológicas y obras de arte han sido requisadas en dos operaciones policiales internacionales en España, Argentina y Colombia, entre otros países, según informa Interpol.
I dati diffusi dall'Interpol nella valutazione dei crimini contro i beni culturali mostrano che l'Europa resta uno dei principali scenari di reati contro il patrimonio culturale, alimentando un circuito illecito molto importante. Tiziano Coiro è il coordinatore della unità opere d'arte, la Works of Art Unit dell'Interpol, l'organizzazione internazionale della polizia criminale con sede a Lione, la più grande organizzazione di polizia al mondo, composta da 196 paesi membri.
Indubbiamente noi possiamo dire che oggi, per quanto riguarda il fenomeno del traffico illecito dei beni culturali, abbiamo individuato che, essendo nella maggior parte dei casi, non voglio dire la totalità, ma la maggior parte dei casi, un reato transnazionale, noi abbiamo un paese di origine, di transito e di destinazione. Quando parliamo di paese di origine e di reperti archeologici, possiamo solo parlare di paesi dove è possibile, che tramite lo scavo clandestino, recuperare il reperto archeologico. Il paese di transito abbiamo individuato anche nella catena delle figure coinvolte, abbiamo il famoso intermediario, che è colui che è il punto di l'anello di unione fra coloro che fanno, fra virgolette, lo scavo clandestino e coloro che mettono il bene culturale rubato o illegalmente scavato sul mercato, ed è la figura dell'intermediario, e quindi molto spesso sta in un paese di transito. E poi abbiamo il paese end players, praticamente il paese conclusivo dove viene messo sul mercato, e indubbiamente non c'è un paese specifico, ma indubbiamente sono solo quei paesi più ricchi dove c'è una maggiore disponibilità economica e dove ci sono, possono essere più persone interessate a investire e spendere soldi in beni culturali. L'online è diventato un'alternativa che prima non c'era, però sicuramente il rapporto del traffico illecito sulla scorta della conoscenza personale diretta indubbiamente c'è, il canale più facile, perché parliamo di persone che vivono in uno stesso, tra virgolette, ambiente e si conoscono. L'online è diventato un'alternativa molto appetibile perché è facile.
Ma quali sono i nuovi percorsi e soprattutto le nuove strategie di contrasto che chi si occupa di questo fenomeno sta mettendo oggi in campo? Sentiamo ancora il tenente colonnello Giuseppe Masseglia.
Abbiamo constatato una trasformazione dei traffici, quindi dei mercati, dei flussi che portavano dal nostro territorio nazionale all'esterno i nostri beni culturali. Naturalmente mi riferisco soltanto a quelli illecitamente sottratti. Possiamo dire che fino a non molto tempo fa uno dei mercati fondamentali proprio di sbocco dei nostri beni culturali erano gli Stati Uniti d'America. Questo è cambiato perché? Perché l'Italia ha adottato negli ultimi 20 anni una strategia vincente, una strategia che possiamo definire con il termine di diplomazia culturale. Ovvero, molto spesso noi avevamo a che fare con importanti istituti museali, anche nordamericani, che sfoggiavano tra le loro collezioni pezzi importantissimi di chiara provenienza italiana e naturalmente di acquisizione illecita facilmente riscontrabile. I procedimenti giudiziari che partono per il recupero di questi importanti beni generalmente sfociavano in un nulla di fatto, perché bisogna pensare a procedimenti lunghi e complessi come le rogatorie internazionali che duravano anche decenni e che spesso e volentieri non riuscivano a raggiungere l'obiettivo finale, ovvero il recupero del maltolto. Ebbene, l'Italia ha creato una strategia nuova che prevede la creazione di fatto di un comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali, ovvero un team interministeriale, un tavolo al quale seguono rappresentanti oltre che del Ministero della Cultura, dell'Avvocatura dello Stato, del Ministero della Giustizia, Cooperazione Internazionale, quindi Ministero degli Affari Esteri, ed anche permanentemente un rappresentante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Questo tavolo gestisce, ecco, diciamo, le relazioni in ambito internazionale, finalizzate al recupero dei nostri beni culturali con accordi diplomatici, ovvero con delle procedure che possiamo definire extragiudiziali. Queste ci hanno favorito recentemente, insomma, nel recupero di importanti quantitativi di beni culturali, soprattutto dagli Stati Uniti d'America, perché le grandi istituzioni museali americane e nordamericane hanno capito che c'era, insomma, da guadagnarci. E come? Naturalmente quel museo americano che si mostra favorevole, disponibile alla restituzione, ecco, del maltolto, diciamo noi, può accedere ad una serie di agevolazioni molto interessanti per qualsiasi istituto museale a livello mondiale, che potrebbero essere quelle relative ai prestiti di altre importanti opere d'arte che poi diventerebbero oggetto di esposizioni temporanee in quel determinato museo. Ecco, questa è stata una mossa vincente, perché offrendo questa importante opportunità ai musei abbiamo invogliato gli stessi musei, le stesse istituzioni museali a procedere immediatamente alla restituzione. Quindi abbiamo recuperato la maggior parte di quello del patrimonio immenso che era esposto illecitamente in altri musei stranieri, e stiamo continuando a lavorare.
Tiziano Coelho ci racconta di quanto questa attività criminale riesca continuamente ad adattarsi ai tempi ed al contesto.
Nel corso degli anni sono cambiati i modus operandi con cui il criminale ha approcciato la materia. L'attività della compravendita su internet, soprattutto durante il periodo del Covid, che era l'unica modalità di accesso per l'attività di compravendita, ha in alcuni aspetti totalmente sostituito il meeting in persona per l'attività di compravendita. Quindi l'utilizzo di questi nuovi strumenti, che rendono la vita migliore e più facile, inevitabilmente la possono rendere più facile anche a chi ha cattivi intenti, come il criminale medio. Però l'oggetto di interesse è sempre lo stesso, il bene culturale. Il trend cambia in base al momento storico. C'è stato fino alla fine degli anni del 1900 una grossa ricerca di reperti archeologici, il che non vuol dire che oggi non c'è più, però oggi molto si va sull'arte contemporanea, e contestualmente, parlando di arte contemporanea, si parla di contraffazione, perché è il metodo più facile per ottenere un bene di arte contemporanea, perché è più facile la contraffazione, perché su alcuni tipi di beni culturali di arte contemporanea non è possibile effettuare accertamenti tecnici per un motivo molto semplice, perché il materiale è contemporaneo, quindi alcuni accertamenti tecnici sono oggettivamente limitati. Però oggi ti parlo di arte contemporanea, ma può essere che fra due anni il trend ricambia, e il trend chi lo fa? Chi ha i soldi e chi vuole acquistare. Il momento è una tendenza, fondamentalmente, perché tutti i beni culturali hanno un valore inestimabile, oltre che storico, anche economico. È solo il mercato che li rende più ricercati o meno. Arte contemporanea, reperto archeologico, dipinto di antiquariato. Abbiamo visto quello che è successo al Louvre a ottobre, no? Gioielli.
Musée du Louvre est prêt à accueillir ses visiteurs. Hier, on apprenait que le préjudice des joyaux dérobés dimanche était évalué à 88 millions d'euros. La présidente.
Il mondo del crimine legato al bene culturale è un mondo che fondamentalmente si è evoluto, ma si è evoluto per seguire il tempo, ma il focus finale è sempre quello di guadagnare dei soldi, e purtroppo con dei rischi molto bassi.
Little risk, big reward. A combination that makes art theft an increasingly lucrative prospect for criminals, and will continue to do so.
Ma torniamo al tenente colonnello Giuseppe Masseglia per fare un ragionamento in merito alle nuove tecnologie e alle reti di relazioni, due strumenti importanti per le criminalità più o meno organizzate e per gli organi investigativi. In quest'ultimo caso, gli strumenti di relazione diventano fatto strutturato dentro un sistema di diplomazia del fatto culturale. Clamoroso, ad esempio, il caso del giovane vittorioso dello scultore Lisippo, siamo nel IV secolo a.C., anche noto come l'atleta di Fano, oggetto della più alta faida internazionale del patrimonio italiano, che potrebbe essere finalmente arrivata ad un punto di svolta dopo decenni di aspra contesa. Una scultura greca, rinvenuta in Italia, poi portata al Getty di Malibu. come ci racconta ancora il tenente colonnello Giuseppe Masseglia.
Adesso c'è, per esempio, facendo un riferimento puntuale e specifico, ancora in atto una procedura che sta durando ormai da qualche decennio per la restituzione all'Italia di un'importantissima opera d'arte, un reperto archeologico eccezionale, una scultura in bronzo del IV secolo avanti Cristo che addirittura si attribuisce a Lisippo, ed è l'Atleta di Fano, un'opera meravigliosa che si trova esposta al Polghetti Museum, che noi abbiamo ricostruito attraverso varie indagini, riteniamo proveniente da uno scavo clandestino avvenuto nei mari, nelle acque antistanti la città di Fano. È una storia lunghissima, c'è un procedimento ancora aperto, finora le sentenze sono a favore dell'Italia e quindi noi speriamo quanto prima di arrivare alla più felice conclusione di questa vicenda, che è appunto la restituzione all'Italia di questa importante scultura.
Rispetto ad altre forme di crimine, la caratteristica che può invogliare un criminale verso il settore dei beni culturali è la facile possibilità di guadagno correndo dei rischi bassi, pene detentive basse, e che dipendono da paese a paese. Noi in Italia siamo fortunati, per questo diciamo siamo sempre l'eccellenza, perché abbiamo una normativa all'avanguardia nel settore, cambiata nel 2022, che quindi ha alzato il livello di pena nei confronti delle persone che si dedicano al traffico illecito dei beni culturali, ma non è così in tutti i paesi. Noi in Italia siamo fortunati perché abbiamo il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, organo di eccellenza nell'attività investigativa da cui io provengo, però l'immagine globale non è come quella italiana, purtroppo a livello globale non è così. Subentrano le attività di supporto, no? Nel caso specifico come un'organizzazione come Interpol, che è l'organizzazione internazionale di polizia criminale, e supportare le attività investigative dei paesi.
Ed a proposito della capacità di adattamento ai tempi e al contesto, è ancora Tiziano Corio dell'Interpol a raccontarci di due grandi tools, i più importanti al mondo, che usa l'Interpol per contrastare il fenomeno del traffico illecito di beni culturali.
Attualmente i due più grandi tools di Interpol, che sono lo Stoleworks Web Database e la ID Art Application. Per lo Stoleworks Web Database possiamo dire che è l'unico database pubblico di polizia dove possiamo riscontrare più di 57.000 beni culturali registrati come rubati. È fondamentale. All'interno del nostro database di Interpol abbiamo solo beni registrati come rubati, Stolen Works of Art Database. Nel database di Interpol abbiamo i beni che possono essere registrati dai 196 paesi che fanno parte di Interpol. Quindi di conseguenza si riesce ad avere una mole di idea dell'ordine di numeri e di informazioni. Per quanto riguarda il database di Interpol, cosa possiamo dire? Possiamo dire che è un database che ha una duplice facciata. Una facciata per il pubblico, che è quella di pubblico accesso e pubblico dominio, dove noi inevitabilmente troviamo tutte le informazioni che riguardano il bene culturale registrato. E poi inevitabilmente abbiamo un secondo accesso, che è solo finalizzato alle forze di polizia, dove si possono trovare altre informazioni che inevitabilmente non sono di interesse per il pubblico. Del database io le posso dire che abbiamo il gemello, che è l'app. Cioè nella app di Interpol ID Art noi abbiamo gli stessi beni che sono registrati nel database. A che potrebbe nascere anche una domanda spontanea, come a dire: perché creare un'app se già c'è il database con tutte queste informazioni? Perché anche Interpol ha voluto seguire i tempi, no? Come il criminale si adegua, noi ci adeguiamo per contrastare i criminali. Oggi si ragiona in tutto con le app. Ed è stata creata un'app perché è più facile accesso, e quindi si è pensato di avere uno strumento facile da consultare, perché permette di poter sviluppare due modalità di ricerca, una modalità di ricerca manuale e una modalità di ricerca per immagini, ma che sono molto facili da utilizzare. Ma la cosa più importante è l'app e il facile accesso. Sul telefonino io vado in un negozio che vende, faccio un esempio, dipinti, voglio solo vedere se questo dipinto è registrato nello Stoleworks Web Database di Interpol. Io, senza chiedere niente a nessuno, basta che prendo il mio cellulare, se ho scaricato l'app, che si può scaricare sulla piattaforma Google o Apple, io scatto una foto e faccio una prima ricerca per immagine e posso già sapere in tempo reale, qualche secondo, se quel dipinto è registrato o meno come rubato nel database di Interpol. Ovviamente la risposta non è esaustiva, perché è un accertamento finalizzato e realizzato in pochi secondi, però è già un primo approccio. È già un primo approccio per dire, prima di acquistare qualsiasi cosa, devo aprire gli occhi e poter controllare con tutti gli strumenti che mi sono possibili e di facile accesso.
Quando dunque l'attività investigativa usa le nuove tecnologie e si avvale di altri strumenti, dall'intelligence alla diplomazia, la situazione in materia di traffico di opere d'arte e di beni culturali, ci racconta ancora Giuseppe Masseglia, possono trasformarsi in maniera radicale.
Guarda, fino a 20 anni fa la Svizzera, per noi carabinieri del tutela patrimonio culturale, era considerata, come dire, il buco nero d'Europa. Noi avevamo portato a termine numerose indagini che ci portavano tutte alla Svizzera, di importanti flussi legati a traffici internazionali di reperti provenienti da scavi clandestini che finivano tutti lì, con notevoli difficoltà che intervenivano successivamente proprio per quelle procedure giudiziarie che diventavano molto più complesse, perché c'era una sorta di chiusura da parte della Svizzera nei confronti di queste possibilità, ecco, giudiziarie operative di recupero. È cambiato tutto perché, anche a seguito di accordi, importanti accordi bilaterali tra l'Italia e la Svizzera si è trasformata, quindi è diventata molto più collaborativa. Le autorità svizzere sono assolutamente collaborative e consapevoli dell'importanza delle attività di recupero fatte dall'Italia, e quindi non è più quel, come dire, quel paradiso di un tempo per questi noti trafficanti. Ricordo, giusto una 20 anni fa, che portammo a termine una indagine molto complessa, fondamentale poi per capire quello che era il sistema, la strategia del traffico internazionale, che ci faceva partire dalla Sicilia, quindi dagli scavi clandestini siciliani, che vedeva anche la partecipazione in questa organizzazione criminale di esponenti della mafia siciliana, che affidavano proprio l'incarico a determinati personaggi per la gestione di questi flussi che partivano proprio dalla Sicilia e arrivavano in Svizzera. Naturalmente la Svizzera non era il paese terminale, ecco, la destinazione finale di questi flussi di beni culturali, parlando della Sicilia naturalmente ci si riferisce a reperti archeologici, ma era il punto di transito che poi si congiungeva con il resto del mondo. Ora, perché la Svizzera? Perché all'epoca veniva intesa come una sorta di lavanderia, di ripulitura, perché l'oggetto, come pure il reperto archeologico, che arrivava negli Stati Uniti d'America proveniente dalla Svizzera, veniva di fatto considerato di legittima e lecita esportazione, perché non provenendo dall'Italia veniva a cadere l'ipotesi anche giudiziaria di una provenienza illecita da scavo clandestino. Ecco, questa era la funzione della Svizzera. La Svizzera era un paese che fungeva da intermediazione, ecco, a livello logistico, per il trasferimento naturalmente illecito di questi grossi patrimoni. Ora è tutto cambiato, abbiamo un'eccellente collaborazione con le autorità svizzere, e quindi sia questo, quindi un cambiamento sostanziale delle rotte internazionali, sia una minore richiesta, ecco, da parte del mercato nei confronti di determinate tipologie, come per esempio appunto i reperti archeologici, fa sì che oggi la situazione sia notevolmente mutata.
E ancora, nella voce di Giuseppe Masseglia, il caso di intelligenza artificiale più big data può rappresentare veramente una svolta per il monitoraggio sistematico globale e per un contrasto importante al traffico illecito di beni culturali.
Il nostro reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri è stato il primo al mondo ad utilizzare l'intelligenza artificiale applicata alla nostra banca dati. Noi gestiamo la più grande banca dati esistente al mondo dedicata alle opere d'arte illecitamente sottratte. Pensate che è un database che contiene più di 1.700.000 file. La seconda banca dati riferita ai beni culturali illecitamente sottratti è quella francese, gestita dallo CBC, ed ha un decimo dei file che ha la banca dati italiana. Ora, abbiamo creato un progetto che ha già terminato felicemente la sua fase di sperimentazione, che abbiamo chiamato con un acronimo SWOT. che sta per Searching System of Words of Art Detection System, ed è un sistema che automatizza quell'attività che un tempo era fatta soltanto dall'elemento umano, cioè la verifica e il confronto tra immagini relative ad altrettanti oggetti, culturali, oggetti d'arte, e le immagini contenute nel nostro database. Ora, che cosa fa questo sistema? Questo sistema lavora incessantemente 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, confrontando le fotografie della nostra banca dati con quelle relative ai big data, cioè sarebbero le fonti aperte di internet, quindi i social network, i marketplaces, ma non solo, anche il dark web. Quindi tutto quello che a livello mondiale passa attraverso il web, noi immediatamente lo possiamo controllare con questa intelligenza artificiale, confrontandola con la nostra banca dati. Naturalmente, quando c'è un alert, cioè un match, una possibile identificazione, cioè una similitudine, ecco, tra un'immagine sul web e la nostra banca dati, interviene a questo punto il nostro operatore umano per le ultime verifiche, ma è un sistema che ci sta agevolando moltissimo.